Newsline Sera.
18.44, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale, i fatti del giorno, le notizie, gli approfondimenti, le interviste in diretta, i vostri messaggi naturalmente a 342-8104-111, questo è il menu consueto. Per l'apertura invece abbiamo un'ultim'ora battuta poco fa dalle agenzie, riguarda la nave Zim Virginia che è oggetto delle proteste da parte dei portuali della città di Livorno. E allora la notizia è questa: ho chiesto e ottenuto che entro un'ora la nave Zim Virginia lasci il porto di Livorno. Lo ha detto poco fa il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi nel corso di un tavolo in prefettura convocato nel pomeriggio con gli attori portuali e i sindacati. La motivazione della richiesta del prefetto riguarda in primis la preoccupazione per l'ordine e la sicurezza pubblica, per una situazione generale che, dice, anche alla luce degli sviluppi della vicenda della flottiglia, potrebbe anche peggiorare. La Zim Virginia è la nave dei contenitori della compagnia israeliana Zim e questa mattina aveva fatto ingresso in porto a Livorno la nave che aveva raggiunto la costa indarsena toscana. In tarda mattinata, all'arrivo della nave in banchina, alcuni portuali che hanno aderito alla mobilitazione in corso in questi giorni hanno protestato suonando i clacson dei mezzi portuali e usando l'indirizzo del cargo che i container non saranno scaricati, urlando all'indirizzo del cargo che i container non sarebbero stati scaricati. Ma sentiamo il servizio da Livorno di Raffaele Palumbo.
Poco dopo mezzogiorno la nave Zim Virginia, battente bandiera israeliana, ha iniziato lentamente a spostarsi e dalla rada del porto di Livorno si è portata, scortata da due pilotine, in posizione di attracco alla darsena toscana lato ovest, nel cuore del porto commerciale. Si tratta di una nave lunga 300 metri, capace di trasportare 30 tonnellate di materiali. I lavoratori del porto hanno parcheggiato auto, furgoni e mezzi portuali davanti al molo e hanno fatto sentire la voce della loro protesta. Indietro non si torna. I portuali hanno deciso di bloccare tutto quello che arriva e che parte da Israele e di scioperare per impedire ogni operazione di carico e scarico. Braccia incrociate ad attracco effettuato, poco distante al Varco Zara c'è un edificio portuale dismesso diventato il quartier generale della mobilitazione. Sindacati di base, i collettivi cittadini, i lavoratori del porto sono qui in presidio permanente da giorni, dopo lo sciopero generale di lunedì scorso. Con un occhio anche alle imbarcazioni della Global Sumut Flottiglia, la decisione è infatti di bloccare tutto, fermare ogni tipo di attività in caso di attacco alla Sumud Flottiglia. Saranno ore decisive, mentre qui nel porto di Livorno si consuma una sorta di embargo dal basso che ha già portato a casa una vittoria. Nei giorni scorsi la Severn, nave americana proveniente da Israele con al suo interno Caterpillar e mezzi militari, è stata respinta proprio grazie al boicottaggio dei lavoratori del porto. Adesso è il caso di una nave non coinvolta nelle operazioni militari, una nave commerciale. Ma da qui non passa nulla, non entra e non esce neanche uno spillo, dicono i portuali. Se tutti gli scali commerciali facessero altrettanto, sarebbe come sanzionare il governo israeliano.
E allora la notizia però battuta poco fa dalle agenzie, ve la ribadiamo, che il prefetto di Livorno Dionisi ha chiesto ed ottenuto che entro un'ora, l'agenzia di 20 minuti fa, entro un'ora la nave Zim Virginia lasci il porto di Livorno. Dicevamo di questa mattina la mobilitazione dei lavoratori del porto è proseguita insieme ai sindacati e ai collettivi cittadini. I lavoratori sono detti decisi a sfidare la legge sullo sciopero per praticare quello che chiamano un embargo dal basso. Situazione molto tesa, i portuali hanno il sostegno di buona parte della cittadinanza e anche del sindaco Luca Salvetti, che ha invitato altre città portuali a seguire l'esempio livornese. Sentiamo le voci raccolte al presidio per la Palestina al Varco Zara del porto di Livorno da Raffaele Palumbo.
Oggi è il nono giorno di presidio, abbiamo iniziato lunedì scorso con l'occupazione del Varco Palestini e del Molo Italia, dove sarebbe dovuta attraccare la nave SLNC Severn, che siamo riusciti a respingere. Ci siamo poi spostati mercoledì in prossimità del Ponte Genova, ci stiamo preparando a un blocco, seguendo col fiato sospeso le vicende della flottiglia, e nel frattempo il lavoro del gruppo autonomo dei portuali insieme ai sindacati all'interno del porto continua. Infatti verrà respinta un'altra nave, una nave ZIM, una nave israeliana anch'essa non militare ma commerciale, e in questo senso è vero che Livorno sta facendo scuola. Infatti siamo stati tra i primi a sollevare criticità appunto rispetto anche alle navi non militari ma appartenenti alla logistica bellica, come era l'SLNC Severn, oppure navi commerciali provenienti da Israele o dirette da Israele, con cui semplicemente i lavoratori non vogliono avere a che fare. È una settimana che emerge forte e chiaro un messaggio: nessuno vuole vivere né lavorare in contesti di guerra o di genocidio, e vogliamo fare di tutto per tenere l'attenzione alta sulla flottiglia e per far sì che gli aiuti umanitari arrivino a Gaza, per far sì di non lasciare solo il popolo palestinese in questo momento.
Diciamo che un evento straordinario da considerare sicuramente lo sciopero del 22, nel senso che è un evento che ha rotto un po' gli argini, ci ha catapultato in una situazione che pensavamo fosse di passività generale, e invece ci ha dimostrato che, insomma, se le condizioni ci sono e la gravità purtroppo anche degli eventi e della situazione che stiamo vivendo è talmente appunto drammatica, i lavoratori sono ancora in grado di mobilitarsi, soprattutto non solo di fare sciopero, perché la novità non è solamente lo sciopero generale, ma è sicuramente la capacità di fare blocchi, di bloccare le stazioni, le autostrade, i porti. E il salto di qualità è stato sicuramente in questo senso, e si è visto, perché insomma erano veramente 20 anni, 25 anni che non si vedevano a sciopero. Col punto per quello, dicevo, però quando c'è una mobilitazione di massa, ovviamente una mobilitazione di massa, che questo lo ribadiamo perché è una cosa importante, nel senso che al di là poi di qualche piccolo evento è evidente che la volontà era quella di scendere in piazza in maniera non violenta, pacifica, insomma, e ci auguriamo che questa cosa rimanga. Se succederà non sarà per colpa nostra. Io mi auguro, insomma, che le pulsioni repressive di questo governo non siano tanto, non arrivino, no, a mettere addirittura in discussione il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione. Parlo ovviamente della possibilità che tra qualche giorno si debba ritornare in piazza con un altro sciopero generale.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
E a proposito di mobilitazioni, di iniziative, di percorsi, ve ne stiamo raccontando tante in queste settimane, che hanno a che fare ovviamente con l'attualità della guerra, con la questione gazawa, con la questione palestinese, se vogliamo con la questione della guerra in senso lato, no? E allora, quella che vogliamo raccontarvi questa sera è davvero un'iniziativa che ci piace, perché ha a che fare con un'università prestigiosa, quella di Siena, e che si intitola in maniera molto significativa "Senza distogliere lo sguardo, lezioni sul passato e sul presente per leggere con pensiero critico l'oggi della guerra e la possibilità di un domani di pace", dove anche nella grafica guerra e pace sono evidenziati. Sono degli spazi di riflessione, approfondimenti su guerra e genocidio nei corsi dei docenti al Dipartimento di Scienze Storiche dei Beni Culturali dell'Università di Siena. Si è cominciato ieri con una lezione molto interessante, il passato dei territori palestinesi, a cura della professoressa Nicoletta Volante, che è paleontologa peraltro, e un'altra lezione molto interessante, "A che serve la storia? Vicende di popoli, terre per imperi dalla nascita dell'Europa, ed imperi dalla nascita dell'Europa". E qui il docente è il professor Michele Pellegrini, storia medievale, è collegato con noi. Buonasera, grazie professor.
Buonasera,
Pellegrini. Perché avete pensato a questa iniziativa?
Ma è stato abbastanza spontanea l'idea di, diciamo, trovare all'interno dei corsi che facciamo con gli studenti delle lauree, delle lauree magistrali, dei momenti per riflettere sul rapporto tra le nostre discipline, lo studio della storia, la valorizzazione del patrimonio culturale e quello che vediamo accadere, l'attualità. Il filo che lega l'attenzione al passato, al patrimonio culturale, e il presente ha una lunga tradizione. Marc Bloch ci insegnava che la storia è un sapere in cui leggiamo il presente, il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato. L'idea era quella di non fare momenti separati, ma trovare dentro o ciascuna disciplina le occasioni per valorizzare questo legame tra il nostro sguardo sul passato, sul patrimonio culturale e l'attualità che ci coinvolge.
Beh, peraltro le biblioteche dell'Ateneo sostengono il progetto offrendo spazi di dibattiti, la biblioteca umanistica ha predisposto materiali specifici, insomma c'è una mobilitazione. Partendo dalla riflessione che lei faceva sulle parole di Bloch, la storia viene spesso, se non quasi sempre, utilizzata in maniera utilitaristica, l'abbiamo visto anche relativamente agli ultimi conflitti, no? Parliamo dell'Ucraina e parliamo della Palestina, no? Da dove mettere il punto? Da dove cominciare? Ognuno poi la tira a sé. Come può fare uno storico? Cosa deve fare uno storico nella sua funzione appunto civile e anche politica in dimensioni del genere?
Ma la storia, l'attenzione alle fonti, al patrimonio culturale è un metodo anzitutto, no? Ci insegna a interrogare le fonti, a giudicare le fonti e dunque a costruire un percorso di consapevolezza critica sul passato. Da questo punto di vista quello che proviamo a fare nei corsi di storia, di storia dell'arte, di qualsiasi delle nostre discipline è appunto quella di fare una insegnare una pratica della storia come metodo del dubbio, in qualche modo come la formazione a un pensiero critico, che è lo stesso che ci serve per comprendere l'oggi, che serve a noi e ai nostri studenti per comprendere l'oggi, per poi agire da cittadini responsabili e appunto capaci di giudicare autonomamente con ognuno le proprie prospettive in questo tempo difficile.
Anche perché mettere un punto da dove comincia nella storia è sempre difficile se non impossibile, no?
Certo, anche una riflessione appunto su da dove far cominciare l'osservazione oggi sentiamo molto usata, no? Nel discorso pubblico l'idea che tutto è cominciato in un certo momento, tutto parte da qualcosa che ognuno individua a seconda della propria prospettiva. Sappiamo che lo sguardo sul passato ci mette di fronte la complessità dei processi storici e studiando qualsiasi parte della storia comprendiamo proprio che la comprensione deve essere larga oltre che critica, no?
Grazie al professor Michele Pellegrini. Naturalmente sui canali dell'università e del dipartimento trovate tutte le informazioni per queste lezioni. Buona serata e buon lavoro.
Grazie.
Naturalmente.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per incidente 6 km di coda tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare. In direzione Firenze rallentamenti per il ripristino dello stesso incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. In direzione mare code in uscita a Santa Croce per viabilità esterna che non riceve. Del traffico intenso code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. La viabilità cittadina a Firenze a causa di un intervento urgente di Publiacqua via Elio Gabugiani è stata chiusa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
My motor up, gonna coming off of-
E allora vi dicevamo di questo vertice in prefettura, da cui peraltro fu uscita la notizia data proprio dal prefetto Dionisi di Livorno di aver chiesto e ottenuto che la Zin Virginia lasciasse il porto di Livorno. La riunione era con le rappresentanze dei lavoratori. Siamo collegati in diretta con il segretario generale CGL provincia di Livorno, Gianfranco Francese. Buonasera, grazie di essere con noi, Francese.
Buonasera, buonasera.
Lei è appena uscita alla riunione, allora sì, che notizie ci può dare?
Beh, notizie molto positive, perché noi avevamo chiesto, dopo che stamattina la nave era attraccata in Darsena, era stata accolta dal dissenso, dai fischi, dalle urla di indignazione dei lavoratori portuali di Livorno, che hanno espresso in questo modo la loro volontà di non lavorare al carico e scarico di quella nave. E ovviamente a quel punto noi abbiamo chiesto alle istituzioni, visto che non c'era alcuna possibilità che quella nave venisse lavorata, che si facesse azione di convincimento presso il comandante della nave per liberare quello spazio e consentire di lavorare altre navi, perché lo sciopero era uno sciopero selettivo, etico, proclamato solo nei confronti di quella nave che rappresentava in questo senso il governo israeliano di Netanyahu. E quindi era un modo dei portuali di Livorno e di tutta la comunità livornese di dire molto chiaramente, di mandare un messaggio al governo di Netanyahu, che non può pensare di impunemente massacrare la popolazione palestinese e continuare i propri traffici commerciali in giro per il mondo. E Livorno ha dato una risposta all'altezza della sua grande tradizione di democratica e libertaria.
Se posso farle una domanda anche più ampia sulla questione, diciamo, generale, c'è naturalmente tensione per quello che riguarda la flottiglia e diverse sensazioni, no? Anche di poter arrivare a uno sciopero generale. La CGL stessa si è espressa in questo senso, qualora accadesse qualcosa, e non ce lo auguriamo naturalmente di negativo alla flottiglia. Lei ce lo conferma?
Assolutamente sì, noi tutti ci auguriamo che ci sia un minimo di riflessione da parte del governo di Netanyahu rispetto a un atteggiamento totalmente irresponsabile nei confronti della comunità internazionale, e quindi non si mettano in pericolo le azioni umanitarie della più grande flotta non governativa nella storia dell'umanità sta portando in soccorso della popolazione di Gaza. Quindi speriamo che non accada. Se dovesse accadere, la CGL proclamerà lo sciopero generale. Questo è stato deciso nel nostro organismo nazionale, e quindi i nostri lavoratori, lavoratrici, pensionati sono allertati. Quindi speriamo che non accada. Se dovesse accadere, ci sarà una risposta adeguata all'ennesima ignominiosa azione del governo di Netanyahu.
Grazie Francese, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, la pagina politica. Sono passati 15 anni dalla prima Leopold, in questi anni è sempre accaduto qualcosa in termini di lancio di idee e di progetti, accadrà anche quest'anno, lanceremo delle proposte per il paese. Se non ci sono proposte credibili del centro-sinistra, è difficile vincere le elezioni. Questo è quanto ha detto il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando al Senato la nuova edizione della Leopold dal 3 al 5 ottobre alla stazione Leopold di Firenze. Naturalmente l'agricoltura si rapporta non solo alla produzione del bene, ma a una capacità di equilibrio di due dimensioni fondamentali, ovvero il paesaggio, che è la bellezza della Toscana, e la difesa del suolo, che è oggi il problema dei problemi. Questo quanto ha dichiarato, tra le altre cose, oggi il governatore uscente, candidato del centro-sinistra regionali, Eugenio Giani, partecipando all'iniziativa di Coldiretti. Giani ha anche detto: sulle energie rinnovabili bisogna evitare di brutalizzare i terreni, non sono per star dietro ai comitati, quando c'è da andare dritto io vado, ma effettivamente in qualche caso ha detto Gianni sono state rese siti idonee, aree di grande pregio dal punto di vista ambientale. Ci vuole cautela, ha detto Gianni. Coldiretti ha apprezzato, l'associazione degli agricoltori chiede un rafforzamento dell'assessorato all'agroalimentare che abbia, dice, deleghe anche in caso di trattativa con la grande distribuzione. E poi, visto l'andamento climatico, la fragilità del settore, che ci sia anche la costituzione di una task force anche anticrisi permanente, questo quanto ha detto la presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani. Per quanto riguarda invece il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, che era presente all'incontro, ha detto a forza di non dare prospettive, di non pensare al futuro, oggi abbiamo un'agricoltura in grave difficoltà, la grande distribuzione ha proliferato anche perché i comuni sono stati lasciati soli. Tiene banco anche ancora ovviamente il dibattito sul CPR, avere il CPR in Toscana penso che possa essere una soluzione, un sistema di prossimità funziona anche per ottimizzare le risorse e le forze dell'ordine, magari uno di questi può essere riservato ai reati più invasivi verso i cittadini, penso alla violenza sessuale e allo spaccio, l'idea di farne uno per regione, in questo quanto ha detto il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco a margine di un sopralluogo all'ex caserma Perotti, futura sede dei Vigili del Fuoco e di altre amministrazioni dello Stato. E oggi i tre candidati alle prossime elezioni regionali sono stati ricevuti in sessione individuale, potremmo dire, quindi uno per uno e non insieme, dalla Confindustria Toscana che chiaramente chiede risposte in un momento in cui cresce l'export ma soprattutto per il comparto farmaceutico, dei metalli preziosi, perché se si depurano i dati dell'incremento dell'export regionale quest'anno, si vede, dice Confindustria, come in realtà l'industria alimentare perde il 7%, la moda l'8%, la meccanica il 7%, i mezzi di trasporto il 2%. Confindustria chiede sburocratizzazione, certezza normativa, semplificazione, abbattimento dei costi energetici, una strategia che punti all'innovazione e allo sostenibilità, naturalmente le infrastrutture, quindi il sistema aeroportuale toscano con la nuova pista di Peretola, mantenere il rigassificatore a Piombino, la riqualificazione della Fipili, l'incremento dei collegamenti ferroviari veloci, il completamento del corridoio tirrenico e del Due Mari. Questi i temi al centro del confronto di oggi con i candidati. La tenuta sociale è fondamentale, va assicurata, ma serve attenzione all'industria, questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi. Sentiamo.
Ci attendiamo almeno delle risposte almeno su alcune di queste domande. Le domande spaziano e riguardano la disponibilità di risorse per politiche industriali efficaci che puntano all'obiettivo di reindustrializzare il nostro territorio piuttosto che la transizione, la sicurezza energetica delle imprese, ma anche la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo visto quante tragedie che sono accadute l'anno passato e negli ultimi anni. La formazione delle competenze, che voi sapete quanto è importante nella nostra industria. Siamo convinti che l'industria rappresenta la vera salamacchina del prodotto interno della Toscana e del lavoro. Ne siamo convinti, a maggior ragione, per la nostra Toscana. L'industria produce quasi il 30% del valore aggiunto regionale, un dato superiore alla media nazionale che si attesta intorno al 26%. Il nostro modello economico si fonda sull'industria e sulla sua capacità di esportare, di generare valore attraverso le lunghe filiere, dall'artigianato al terziario, all'agroindustria, e siamo convinti che solo difendendo e soprattutto potenziando il ruolo dell'industria toscana si tornerà a far crescere tutto il sistema economico nel suo complesso.
Allora, siamo oramai, come si dice in gergo tecnico, no? Puramente politologico, alle porte coi sassi per quello che riguarda le elezioni regionali e c'è stato un test importante, quello delle Marche. Cosa può cambiare ora, dopo la vittoria abbastanza netta, dobbiamo dirlo, del centrodestra e di Acquaroli nelle Marche? Cosa cambia eventualmente anche in funzione del dibattito politico-elettorale nella regione toscana? Buonasera, grazie di essere con noi Marco Bazzichi a Scan News. Ciao Marco.
Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Cambia qualcosa secondo te o si va dritti?
Ma secondo me in Toscana si va dritti, sono veramente due mondi diversi, le Marche, la Toscana, la storia di Acquaroli è veramente unica, perché il consenso che lui ha radicato nelle Marche parte da lontano, parte dalla sconfitta a due elezioni fa, Acquaroli perse, poi si ripresentò, vinse, ora ha rivinto. E quindi lui viene da 15 anni di presenza costante per i marchigiani, che sanno, questo se vuoi è un referendum pro contro Acquaroli, quindi e l'ha vinto, secondo me non l'ha stravinto, perché alla fine 52-44 non è proprio una distanza bulgara. Il problema da un punto di vista comunicativo è come se l'è gestita il PD al solito, perché ha sottovalutato le elezioni nelle Marche e quindi ora, più che la sconfitta di per sé, che ci poteva tranquillamente stare, pesano secondo me le promesse, no, di vittoria col campo largo. Mentre in Toscana la storia è completamente diversa. In Toscana qui è un referendum pro contro Gianni, sostanzialmente al suo secondo mandato, e non vedo come né il dibattito nazionale né quello che è successo nelle Marche possa incidere, io intendo in maniera profonda, sul voto. Ecco, magari può spostare qualche punto, però io i sondaggi anche, insomma, li prenderei abbastanza seriamente.
Secondo sondaggi me che peraltro non possiamo più citare, Marco, come sai?
Non possiamo più citare, i sondaggi che c'erano, che la gente
che c'erano, esatto.
Scusa. Però diciamo, si può dire che partiamo dal più 8 di 5 anni fa.
Partiamo da quello. Possiamo dire anche dal più 20 di qualche settimana fa, no? Che era stato. Allora, quindi, però, giustamente tu dici sulla Toscana difficile, sono due mondi diversi. Chiaramente va detto che però per lungo tempo Marche regione rossa, quindi non stiamo parlando di una regione con grandi tradizioni di centrodestra, quindi anche questo deve far riflettere, perché la domanda che ti volevo fare, allargando un po' lo spazio, è invece in funzione nazionale cosa cambia? Perché è chiaro che questa tornata elettorale era vista un po' come il trampolino di lancio poi delle politiche dell'anno prossimo. Il rischio è che alla fine, come dire, rimangano poche isole di centrodestra, di campo largo, e questo potrebbe forse creare degli attriti ulteriori nella gestione del Partito Democratico, nelle alleanze.
Ecco, addirittura a fare il pompiere, ho tutto il rispetto e bene il suo volere, è Renzi in queste ore.
Sì, non può fare altrimenti, diciamo.
Sì, però insomma, per dire un po' come questa coalizione sta veramente con lo scotch. Però scusa, su una battuta che la considerazione è fatta ora. Allora, la politica, secondo me, in questo momento è sempre più un fortino che va conquistato. Una volta che è conquistato, te lo tieni stretto. Vediamo in Toscana, tu giustamente dici che nelle Marche era impensabile che la destra vincesse, no, fino a 5 anni fa. Beh, Pisa, Siena, Arezzo, Mase, cioè sono città dove se la destra ci arriva, ci rimane. Il problema è arrivarci. E quindi la partita vera, grossa, per la il centrodestra si gioca al solito a Firenze, nell'Interland fiorentino, dove oggettivamente la vedo veramente complicata.
Però ecco, ma secondo te, per chiudere, Marco, perdonami.
Sì, sì. Per chiudere. Capito il ragionamento, no? Chiaro.
Sì, sì, assolutamente, ma proprio per questo, proprio sul ragionamento del fortino, cosa manca secondo te, cosa mancherebbe? Perché ovviamente non citando i sondaggi non possiamo nemmeno avere la palla di vetro per capire come andrà. Cosa mancherebbe qualora non riuscisse a conquistare nemmeno questa volta il fortino, il centrodestra, al centrodestra? Che è una questione di personale cose. Politico, una questione...
Mancano due cose fondamentalmente. Pensare che ancora nel 2025 chi vota PD o a sinistra in Toscana sia un comunista con la K,
sì.
E poi manca la costanza, la progettualità che invece ha avuto Acquaroli nelle Marche. Quindi in teoria diciamo che Tommasi perdesse, secondo me dovrebbe rimanere lì a fare il capo dell'opposizione, lavorare 5 anni seriamente con un centro-destra unito, ma facendo la guerra a Gianni. Non di Fioretto, ecco, questo che manca.
La famosa traversata del deserto. Grazie, sì. Grazie a Marco Bazzichi, buona serata e buon lavoro a te. Ciao ciao.
Fabbrica Europa.
Giovedì al Teatro Florida, Ghost di Fanny Alexander, un racconto di suoni, immagini, parole tra realtà e mistero. Venerdì al Teatro Puccini in prima nazionale Until the Beginnings di Mauvoir ed École de Sablé. Danzatori e musicisti dal Senegal, Germania, Francia per una pièce affascinante e visionaria sul tema dell'accoglienza. Sabato al Museo Marini le sonorità evocative e dell'incontro inedito tra Massimo Silverio, Nicolas Remondino, Vieri Cervelli Montel. Info fabbricheuropa.net, prevendite Ticket One.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF Se più 2021-2027. Controradio.
Al 342 8104111, Nico ci rassicura che i comunisti non esistono più con o senza K, però gli anticomunisti con o senza K esistono, caro Nico. Come dire, un tema che ritorna in campagna elettorale. Allora, Piombino si è stretta intorno ai 500 lavoratori della Liberty Magona che il 12 di agosto non ricevono lo stipendio, e oggi oltre un migliaio di persone sono scese in piazza insieme con i sindacati, sono sfilate in corteo per la città fino al comune assieme ai dipendenti della fabbrica. C'è una grandissima partecipazione, ha detto Lorenzo Fusco della Wilma Cittadinanza Studenti Istituzione Lavoratori e Lavoratori, di altre imprese sono scesi a fianco della Magona, e la risposta di tutta la cittadina. Il sindaco di Piombino Ferrari ha annunciato in diretta l'incontro fissato al ministero per dopodomani, il 2 ottobre, anticipando, come avevano richiesto i sindacati, la data in origine prevista per l'8 di ottobre. Naturalmente c'è la richiesta da parte dei sindacati di mandar via il gruppo Liberty ed accelerare in ogni modo la trattativa con Transtil, unico gruppo attualmente interessato a rilevare la fabbrica. Era il 16 febbraio del 2024, 5 operai morirono, lo ricorderete, nel tragico crollo del cantiere supermercato Esselunga a Firenze, quartiere Rifredi, e da allora il sito è rimasto congelato, a disposizione solo degli inquirenti. Passato oltre un anno e mezzo dalla tragedia e a pochi giorni dalla pronuncia della Cassazione che ha annullato con rinvio il sequestro preventivo delle aziende e delle azioni della società RDB e Ital Prefabbricati coinvolte nella programmazione del progetto e nella costruzione della trave, le ruspe sono rientrate in azione per la messa in sicurezza dell'area. I particolari da Sandra Salvato.
È una ferita aperta in mezzo a case e strade, ma per un anno e mezzo ha rappresentato un dolore muto, ovattato dalla vegetazione che ha ripreso campo mentre la giustizia prosegue il suo corso. Ieri quella alienante immobilità del cantiere di Via Mariti, alla prima periferia della città, è stata interrotta da camion e operai, entrati non per dare seguito alla costruzione del supermercato, di cui ancora non è chiaro il destino, ma per mettere in sicurezza l'area in ottemperanza a un progetto presentato da Esselunga su ordinanza di Palazzo Vecchio. La proprietà, la società immobiliare La Villata, che fa capo al gruppo operante nella grande distribuzione, ha ottenuto il via libera per una serie di attività che prevedono lo smontaggio di alcuni pannelli murari eretti prima del crollo. Qui seguiranno, entro la metà di novembre, opere di ripristino sul lato di via da Empoli, chiusa dal giorno della tragedia. Il cantiere rimarrà comunque sotto sequestro in attesa che la procura, verificate le cose fatte, permetta la definizione di un nuovo volto per questo luogo, per il quale il comitato ex panificio militare auspica un'inversione di marcia, con il ridimensionamento del progetto del centro commerciale e il recupero di spazi verdi e posti auto.
La marcia Barbiana Perugia-Assisi è partita oggi da Vicchio, 12 tappe, 22 comuni attraversati tra le province di Firenze, Arezzo e Perugia, per un totale di 205 chilometri. Un'iniziativa popolare, spontanea, promossa dal basso da un comitato composto da cittadini, scuole, associazioni, enti locali, con il supporto del comune di Vicchio, che culminerà nel ricongiungimento il 12 ottobre alla marcia Perugia-Assisi. Vincenzo Zamella è tra i promotori della Barbiana Perugia-Assisi.
Visto che noi siamo di Vicchio e Barbiana è una piccola frazione di Vicchio, che è una luce sulla pace, sulla coesione sociale, sui diritti eccetera, di collegare appunto Barbiana ad Assisi. Faranno 13 tappe, 230 chilometri. Ma non è che tutti parteciperanno eccetera, l'idea fondamentale è quella di fare tipo delle staffette, solamente una decina faranno l'intero percorso, ma delle staffette, di avere contatti con le amministrazioni, le scuole, le associazioni che incontriamo lungo il cammino.
In qualche modo c'è un collegamento ideale con quella marcia via mare che la flottiglia sta portando a Gaza? Lo sentite questo messaggio di sostegno?
Certo, perché tutto quello che è un messaggio di pace ci appartiene e vogliamo portarlo avanti e diffondere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di cui vi vogliamo raccontare questa sera è una storia che ha a che fare con qualcosa che le persone della mia generazione, generazioni precedenti, ma anche di qualche generazione successiva, hanno sempre visto come un punto di riferimento della propria vita, no? Uscire la mattina, vedere la coda davanti all'edicola per comprare il giornale, per acquistare altre cose. È una scena che purtroppo si ripete sempre meno spesso, sempre meno frequente. Le edicole stanno chiudendo. Domani c'è questa iniziativa a partire dalle 20 in Piazza Pervettori a Firenze, la notte delle edicole, che è giunta alla quarta edizione. È un momento anche per riflettere, no? Sul presente, sul futuro di questi presidi sociali e culturali sul territorio cittadino e non solo. Buonasera Raniero Casini, Sinagi, referente toscano, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Qual è il quadro attuale delle edicole nella nostra regione?
Il quadro è, diciamo, coerente con la situazione nazionale, nel senso molte edicole stanno chiudendo, e stanno chiudendo per tutta una serie di fattori. Il primo è senz'altro il fatto che molte persone non arrivano più alle edicole perché trovano alcune informazioni prima di arrivare in edicola, e quindi attraverso internet. Da questo punto di vista gli editori non hanno trovato soluzioni e idee per fare in modo che la loro merce, chiamiamola così, anche se informazione, che la loro informazione arrivasse in un modo diverso ai clienti abituati al giornale, alla carta stampata. Un altro tema è senz'altro anche questo, la situazione dell'accordo nazionale con gli editori. È un accordo nazionale scaduto 15 anni fa, e che al momento non è stato possibile rinnovare. E questo ha determinato che, insieme al calo delle vendite, ha determinato una situazione di difficoltà di molte edicole, che diciamo quelle che vendono meno, fondamentalmente vendevano meno, hanno visto ridursi il proprio reddito e quindi alla fine hanno chiuso non trovando altre alternative. Se si pensa che noi 10 anni fa noi eravamo sui 33.000-34.000 punti vendita in Italia e oggi ne sono rimasti 12-13.000, quindi un grosso calo delle vendite e delle chiusure, e quindi tante famiglie a casa da un altro punto di vista. Ci sono altre situazioni. Quando ha imperato diversi anni fa una ideologia della, perché oggi va di moda che l'ideologia è un termine negativo, l'ideologia della liberalizzazione, è venuta fuori la teoria a livello nazionale ma anche regionale all'epoca, no? Che bisognava trovare i giornali dappertutto all'angolo della strada, che in sé sembra una bella idea. Noi abbiamo fatto degli incontri a suo tempo anche in regione toscana per far capire che oltre a un certo livello, oltre se si diminuisce le vendite a quelle che erano le edicole, e alla fine invece si sarebbe arrivati alla chiusura. Oggi si pensava che dare qualche giornale ai bar o altre attività fosse una cosa interessante, importante per i cittadini. In realtà è accaduto l'esatto opposto.
L'esatto contrario. Senta, Cassini, allora chiaramente sono cose... Cassini,
però
mi sente?
I bar non hanno sostituito le edicole, dico il bar per dire Cassini, altre attività, di altro genere commerciale, perché il tema dell'edicola è il tema del pluralismo dell'informazione.
Certo, Cassini, riesce a sentirmi?
Vuol dire che parlando ad esempio dei quotidiani, uno va in edicola e può trovare la Repubblica.
Questo è un po' il paradigma dell'incomunicabilità della società contemporanea.
Può trovare Libero, può trovare Domani. Cose che invece se uno va in un bar, per esempio a Firenze, trova...
Cassini, il suo discorso è molto chiaro, però io volevo farle una domanda.
La Repubblica, la Nazione, che è il giornale cittadino di fatto, due o tre gazzette dello sport e qualche stadio, finito. Tutto il resto non esiste più. E questo non è garantire il pluralismo dell'informazione. Io credo che questo tema andrebbe rivisto, ma al contrario di quello che è stato fatto finora, cioè riprendere... Se si vuole che ci siano punti vendita dove veramente il pluralismo dell'informazione significa mettere a disposizione dei cittadini, come del resto dovrebbe essere per la Costituzione, l'articolo 21, come sapete bene, se non si riesce a invertire anche questo piccolo particolare, io credo che la situazione andrà sempre peggiorando. E andrà peggiorando anche perché gli editori, perché lo riguarda l'aumento delle percentuali di guadagno sulla vendita, non fanno niente, e di fatto hanno dato un mandato implicito ai distributori locali, che sono quelli l'equivalente dei grossisti, grosso modo, che prendono.
Cassini, io la devo salutare perché lo so che lei non mi sta ascoltando. Lei non mi sta ascoltando, la cosa mi dispiace molto, ma io devo dare la linea a Milano per il GR Network. Una buona serata. Volevamo parlare un po' anche delle prospettive, di futuro delle edicole, ma non è stato possibile. Comunque, l'appuntamento è per domani alle 20 in Piazza Per Vettori, a Firenze, e quindi magari lì Raniero Cassini potrà rispondere alle domande. Al di là di questo, naturalmente sono inconvenienti che il bello della diretta, come si dice, probabilmente Cassini parlava senza ascoltare, parlava direttamente utilizzando il cellulare come un microfono, che va bene, però insomma in un'intervista non è una soluzione proprio ottimale. Va bene, allora cosa ci manca? Le previsioni del tempo. Vi dico che peraltro c'è un'allerta per vento forte, codice giallo per vento in Toscana, una modalità di moderata instabilità domani per un fronte di aria fredda in arrivo. La sala operativa protezione civile regionale è messa a punto con codice giallo per vento, valido dalle 8 di domani fino alla mezzanotte per le zone centro-settentrionali, collinari e pianeggianti. L'area interessata è quella del Valdarno Fiorentino Inferiore e del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese. Questo per quanto riguarda appunto le previsioni del tempo. E domani avremo nuvolosità variabile nella prima parte della giornata con possibili rovesci sparsi in Appennino, sulle zone nord-occidentali, sulle province centro-meridionali. Poi la tendenza a un rapido rasserenamento del pomeriggio. I venti sono moderati forti, come abbiamo detto. Le temperature minime in aumento, le massime invece in diminuzione sensibile.